Radio Emilia Romagna.
Eventi.
La nona di Beethoven nell'esecuzione della Spira Mirabilis. I concerti martedì 5 maggio a Formigine e mercoledì 6 a Medolla nello stabilimento della Menù, azienda simbolo della rinascita post-sisma. Saranno 123 gli artisti sul palcoscenico del Palasport di Formigine e su quello assolutamente inedito dello stabilimento industriale della Menù di Medolla. I 123 elementi affronteranno la Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven, uno dei brani più conosciuti e complessi della musica sinfonica. Mancherà però un direttore d'orchestra, come è nella natura del progetto Spira Mirabilis, i cui componenti suonano infatti sempre senza direzione. E non si tratta di una scelta anarchica, ma del desiderio di questi giovani e competenti musicisti di dare vita a una sorta di ideale invisibile direttore tramite l'elaborazione di un pensiero collettivo. Per dare concretezza a questo progetto e approfondire singolarmente in gruppo lo studio della musica, si ritrovano ogni anno a Formigine. Arrivano qui da tutta Europa per avere un luogo dove poter provare con tranquillità e infine condividere il risultato con un pubblico che non abbia già deciso a priori cosa aspettarsi dalla sinfonia. Negli 8 anni di vita di Spira Mirabilis, le sinfonie di Beethoven sono state il punto focale del loro lavoro, che da Formigine è poi approdato nelle più importanti sale da concerto d'Europa. È stato quindi naturale arrivare all'esecuzione della nona sinfonia, che non è mai stata eseguita senza direzione quantomeno recentemente, e non solo per il grande numero di artisti coinvolti, ma anche per la densità del suo messaggio musicale. E per questa occasione Spira Mirabilis amplia l'organico a coristi e solisti, coinvolgendo il coro Luigi Gazzotti di Modena. Abbiamo al telefono Francesco Bossaglia, uno dei componenti della Spira, che ci racconta di questi due eccezionali appuntamenti. La nona sinfonia di Beethoven senza un direttore, ci racconti com'è possibile?
Ma dunque, diciamo, l'aspetto spettacolare di questa cosa ci interessa molto poco, nel senso che la scelta di suonare senza il direttore non nasce da nessuna polemica o da nessun atteggiamento critico verso questa figura che è fondamentale per la musica sinfonica. E noi sono ormai 8 anni che studiamo senza direttore d'orchestra, semplicemente per appropriarci del bel lavoro che fa il direttore d'orchestra, che è un lavoro di studio, di preparazione, che ha degli aspetti tecnici, ha degli aspetti filosofici. E quindi, diciamo, per noi è lo spunto per essere tutti più coinvolti nello studio della partitura. E in questo caso, diciamo, il lavoro è particolarmente difficile, perché sappiamo tutti che la nona sinfonia di Beethoven è un lavoro anche monumentale per le proporzioni. C'è un coro coinvolto, c'è un'orchestra, ci sono i solisti, quindi diciamo è un lavoro che richiede una visione della partitura complessiva e molto consistente, ecco, come processo. E noi ci arriviamo dopo 8 anni di studio delle sinfonie, quindi non è, diciamo, un passo veramente pensato, maturato, e naturalmente è ambizioso, perché comunque, diciamo, tutte queste grandi forze, la grande orchestra e il coro richiedono coordinamento, e quindi, diciamo, è un lavoro molto consistente.
Come vi siete preparati a questo appuntamento?
Per suonare senza il lavoro che fa il direttore d'orchestra è un lavoro di studio della partitura. Deve avere una visione della musica, una visione del percorso che l'orchestra deve fare, deve avere degli obiettivi, dei punti d'arrivo. Noi per suonare senza direttore abbiamo bisogno di supplire col nostro studio personale e la nostra preparazione, la nostra conoscenza della partitura e del linguaggio del compositore, all'assenza del direttore d'orchestra. Quindi grande preparazione individuale, grande condivisione di un modo di leggerla, di interpretarla la partitura. Questo è il lavoro che facciamo noi ogni giorno.
Cosa si deve aspettare il pubblico da queste due serate?
Cosa si deve aspettare? Si deve aspettare la nona di Beethoven, che è un opera fondamentale della storia della musica, no? Avere la possibilità di ascoltarla dal vivo oggi, dopo 200 anni, ancora riportata in vita, no? Non so come dire, no? Ogni volta che la musica la suoni, viene un po', è come se rinascesse, no? Stiamo parlando di una delle opere fondamentali della storia della musica, no? Un lavoro che ha chiuso un'epoca, ne ha aperto un'altra, no? Credo che sia una cosa emozionante non solo per noi che l'ascoltiamo, ma anche per chi potrà essere con noi a Formigine, a Medolla, no?
Voi parlate spesso di responsabilità nell'affrontare l'esecuzione senza direzione, ma in questi 8 anni di vita di Spira avete elaborato un metodo consolidato, oltre ad aver naturalmente affinato la vostra conoscenza e capacità, di ascolto reciproche?
Beh, sì, certo, diciamo un organismo come Spira che è sempre cangiante perché può essere un quintetto, può essere un'orchestra da camera, oppure come in questo caso Spira Mirabilis può essere un'orchestra sinfonica, un coro sinfonico e quattro solisti, perché questo è il significato di Spira Mirabilis, no? Cambiare forma a seconda di quello che si suona. Un organismo di questo genere è un organismo complesso che quindi devi imparare a gestire, no? Nelle dinamiche interne, e quindi bisogna imparare un linguaggio musicale comune con cui ci si può confrontare, bisogna imparare un modo di leggere la partitura, bisogna imparare anche un modo di relazionarsi a livello umano tra di noi, no? Capire come qual è il modo più efficace di fare funzionare questo organismo.
Il concerto del 6 nello stabilimento Menù di Medolla ha un valore simbolico importante a 3 anni dal terremoto. Cosa significa aver scelto questo luogo che non è certo, diciamo, deputato per sua natura alla musica sinfonica?
Diciamo, da quando ci fu il terremoto 3 anni fa, noi abbiamo cercato quando possibile di andare a suonare in quella zona. Siamo stati a Mirandola, siamo stati a Concordia, abbiamo suonato in vari comuni. Per me, diciamo, per noi, il messaggio più importante è che il luogo in cui fai le cose è relativamente importante. Che cosa ci fai, con che qualità, con che profondità lo fai, è questo, diciamo, l'aspetto cruciale. Quindi, diciamo, per noi è stato difficile trovare un posto, adatto a contenere la nona di Beethoven nella bassa, appunto. Abbiamo trovato questo spazio, abbiamo cercato di adattarlo il meglio possibile alle nostre necessità. Forse non è lo spazio ideale per eseguire la sinfonia, ma sicuramente sarà qualcosa di incredibile di trovarsi lì, in questa fabbrica, con 2000 persone, ad ascoltare la nona di Beethoven. Questo io intendo come, no? L'importanza delle cose, no? Siamo lì con questo capolavoro della musica, con una condivisione gigantesca. Il luogo in cui lo si fa è poco importante. Quello che è importante, ad esempio, è l'ospitalità che abbiamo ricevuto, l'impegno delle persone a fare uscire, a realizzare questa cosa. Questo mi sembra fondamentale. Poi, che siamo al Carnegie Hall o siamo appunto in uno stabilimento industriale, questo secondo me ha un'importanza relativa.
Formigine e l'Emilia-Romagna vi hanno definitivamente adottato, sostengono Spira, e a Formigine è stato anche intitolato a voi il nuovo auditorium. Cosa ha significato ciò per l'evoluzione di un progetto unico al mondo come il vostro?
Ma noi siamo molto grati all'accoglienza che ci è stata data a Formigine, per noi è come stare a casa qui. Fa molto, molto piacere essere qui. Questa cosa dell'auditorium è stato un grande onore per noi, cioè siamo proprio una cosa che ci fa un grande piacere. Ci fa ancora più piacere che, diciamo, per causa nostra in parte, grazie a una volontà della città, adesso la città abbia un luogo che è obbligata a usare, no? Che deve fare fiorire di iniziative, diciamo, veramente trasformarlo in un luogo suo, e popolarlo, ecco, questo ci fa molto piacere.
I due concerti sono a ingresso libero e con prenotazione obbligatoria. Il progetto Spira Mirabili si è sostenuto tra gli altri dal Comune di Formigine e dall'assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna.